Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, questa mattina e leggere insieme dal Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 17. Leggeremo i primi 9 versetti, quindi Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti dall'1 al 9. Così dice la parola del Signore. Dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei, e Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila. E così una gran folla di greci pii e non poche donne delle famiglie più importanti. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro alcuni uomini malvagi tra la gente di piazza, e raccolta quella plebaglia, misero in subbuglio la città. E assalita la casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui». E Giasone li ha ospitati, ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. E misero in agitazione la popolazione e i magistrati della città che udivano queste cose. Questi, dopo aver ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Fin qui la parola del Signore. È soltanto a distanza di molto tempo, di molti anni, che si può valutare l'effetto di azioni, di parole o di decisioni che apparentemente, quando vengono compiute, quando vengono pronunciate, quando vengono prese, sembrerebbero poco significative. Pensiamo per esempio a quello che accadde una notte in Asia Minore, per la precisione a Troas, che era una città portuale della regione della Misia. Allorché Paolo e il suo piccolo gruppo missionario abbandonarono insieme e definitivamente il proposito, il piano, il desiderio di andare verso est, cioè di andare verso l'Asia o eventualmente verso nord, in Bitinia, per spingersi piuttosto verso ovest e praticamente cominciare l'evangelizzazione dell'Europa. Vi ricordate che questo è riportato proprio nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, quando è scritto che Paolo voleva andare in Asia ma lo Spirito glielo impedì, poi voleva andare verso nord in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Non sappiamo come, non sappiamo che cosa è accaduto. E piuttosto, mentre si trovavano a Troas, quindi non possiamo andare a destra, non possiamo andare a destra, andiamo avanti verso ovest. Arrivano a Troas, che è questa città portuale. E che cosa succede a Troas? Paolo ha una visione durante la notte. Un macedone gli stava davanti e lo pregava, dicendo: passa in Macedonia e soccorrici, vienici in aiuto. E così dice la parola, continua Luca, che appena ebbe avuta quella visione, tutti quanti cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. È così che, proprio a causa di questo evento, Paolo oltrepassa il mare Egeo, arriva in Grecia, nella Macedonia, e predicherà il Vangelo prima a Filippi. Nella città di Filippi sappiamo quello che è accaduto, la storia di Lidia, la storia del carcere, della conversione del carceriere, poi dalla loro liberazione, poi da lì va a Tessalonica e poi ancora dopo Tessalonica continua ad andare verso Atene e addirittura a Corinto. Perciò comprendiamo come il Vangelo si espande in quella regione. Come sarebbero andate le cose se Paolo e il suo gruppo, invece di andare verso Occidente, si fossero recati in Asia? Certo, non lo possiamo sapere, possiamo fare soltanto delle congetture, possiamo solo immaginarlo. Però pensateci un istante: se la missione di Paolo, no, invece che rivolgersi all'Occidente, fosse stata da Dio diretta verso l'Oriente, probabilmente oggi avremmo un'India, avremmo una Cina, avremmo un Oriente che è profondamente diversi da quelli che sono, e un'Europa completamente diversa. Quindi dobbiamo sicuramente ringraziare Dio che, nella sua grazia e nella sua sovranità, ha favorito l'Europa e ha mandato Paolo e i suoi collaboratori, facendo giungere il Vangelo nella nostra zona, nelle nostre terre, nella nostra regione del mondo, e praticamente cambiando la storia dell'Europa. Perché dove arriva il Vangelo, la storia cambia. Questa è la lezione che dobbiamo trarre. Dove arriva il Vangelo, la storia cambia. E per questa ragione io ritengo che noi dobbiamo prendere maggiore consapevolezza del fatto che dove lì c'è il Vangelo, ci sono dei cambiamenti. Ci sono dei cambiamenti nell'ordine delle cose, nel modo di pensare. Non viene mantenuto lo status quo. Le cose vengono messe, vi ricordate qual è stata l'accusa che hanno fatto a questi, ai cristiani? Questi sono quelli che hanno messo sotto sopra il mondo. Cioè, il passaggio dei cristiani non veniva, non rimaneva non notato. I cristiani vengono riconosciuti, o perlomeno accusati, di essere una forza sovversiva, di essere una forza trasformatrice, di essere una forza che cambia l'ordine delle cose. In realtà qualcuno ha detto che il mondo era già sotto sopra e i cristiani, mettendolo sotto sopra, lo rimettevano nel modo giusto. Ma in realtà è proprio così: i cristiani tendono a riordinare le cose come dovrebbero stare, e vengono considerati sovversivi. Ma il punto è proprio questo: dove arriva il Vangelo, dove arriva il cristianesimo, noi non abbiamo persone più serene e persone più felici soltanto. Questo è quello che accade. Ma dove arriva il Vangelo, noi abbiamo uno sconvolgimento del disordine nel quale il mondo si trova. Quindi vediamo che cosa fece Paolo e i suoi amici missionari, che cosa predicarono, cosa accadde quando il Vangelo giunse in questa nuova regione, che era avvolta dalle tenebre del paganesimo e della falsa religione. E in questa prima predicazione, che introduce una serie, come vi avevo detto, sulla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, quella che è la mia intenzione stamattina è di guardare allo sfondo storico dell'arrivo del Vangelo a Tessalonica e della fondazione della Chiesa. Il nostro studio non avrà solo un valore storico, perché sono pienamente convinto che tanto per il comportamento dei missionari quanto per il compito da svolgere, che per il messaggio di annunziare e infine per gli effetti che ne derivano, noi siamo nelle stesse condizioni. Caltanissetta non è Tessalonica, la Sicilia non è la Macedonia, l'Italia non è l'Europa, ma le situazioni sono simili e noi possiamo trarre grande profitto da questo brano che è stato appena letto. E la prima cosa che vi voglio fare notare è questa: Paolo aveva una strategia missionaria, e c'è una strategia evangelica. Se vogliamo avere un vero impatto, se vogliamo fare veramente quello che Dio vuole che noi facciamo, dobbiamo avere una strategia, cioè un progetto, un metodo, un modo in cui dobbiamo fare le cose. Vediamo qual è questa strategia, vediamo di capire qual è la strategia evangelica di Paolo. Noi sappiamo che, come vi dicevo, passando da Troas arrivarono questo gruppo missionario che era composto da Paolo, da Sila, c'era anche Timoteo, Luca non c'era, ma arrivarono a Filippi. E nella città di Filippi sappiamo che cosa accadde. Dopo della città di Filippi, da Filippi andarono a Tessalonica, e la città di Tessalonica, se voi avete le cartine alla fine della vostra Bibbia, poi dategli un'occhiata per avere un po' meglio la geografia davanti ai vostri occhi. La città di Tessalonica dalla città di Filippi dista circa 150 chilometri. 150 chilometri percorsi a piedi. E questi 150 chilometri percorsi a piedi non potevano essere percorsi in un solo giorno, quindi evidentemente ci sono state delle tappe. Ecco perché Luca dice che dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia giunsero a Tessalonica. Che cosa significa questo? Che questo viaggio di 150 chilometri lo fecero in tre tappe. Prima tappa Filippi-Anfipoli, seconda tappa Anfipoli-Apollonia, terza tappa Apollonia-Tessalonica. Circa 50 chilometri al giorno ci può stare, insomma una bella camminata, sono almeno 8-9 ore di cammino abbastanza serrato. Ma che cosa significa tutto questo? Significa che Paolo e il suo gruppo missionario non si fermarono ad Anfipoli, magari vi passarono soltanto la notte o eventualmente diciamo delle ore per poter riposare, un giorno intero, dipende. Non si fermarono ad Anfipoli, non si fermarono ad Apollonia, non fecero alcuna attività evangelistica là. Ci pensate, no? Un missionario che arriva a una città, si ferma, ma non ha un'attività evangelistica. Perché? Per quale ragione? Perché Paolo non si ferma ad Anfipoli? Perché Paolo non si ferma ad Apollonia? E vuole andare a e ha chiaramente l'obiettivo di arrivare il più presto possibile a Tessalonica, che per intenderci è la odierna Salonicco, che è una città che era collocata in una posizione strategica. Era infatti un centro e uno snodo di una delle vie antiche principali. Dovete sapere che la via Appia da Roma arrivava fino in Puglia, e poi da lì, credo a Brindisi, c'era un tratto via mare, e poi iniziava un'altra strada che era la via Ignazia, così si chiamava, che passava da Tessalonica per andare verso l'Oriente. Quindi chiaramente era oggi noi diremmo un hub, un luogo in cui necessariamente tutte le persone che prendevano quella direzione dovevano passare. E quindi aveva una posizione strategica, era un centro, uno snodo delle vie antiche principali ed era un importante porto sul mare Egeo, quindi molto favorevole per la comunicazione, era un posto ricco di risorse naturali, che aveva un clima mite ed era una città libera, governata da i politarchi, che qui vengono definiti nel nostro testo i magistrati della città, al versetto 6. Era la città principale della Macedonia, era la più popolosa di quella regione e quella che aveva una numerosa comunità giudaica dove si poteva cominciare a predicare il Vangelo. Era una città grande per quei tempi, dovete pensare che a quell'epoca la popolazione mondiale non superava, probabilmente in tutta la terra, i 10, 15, 20 milioni di persone. Non è che c'era tanta gente, quindi una città grande quanto Caltanissetta, di 60.000 abitanti, più o meno Tessalonica era così, era una grande città, era una grande città. Quindi Paolo va lì, perché? Proprio perché era una città importante, proprio perché era un punto centrale, proprio perché da lì il Vangelo, se si fosse riuscito a radicare, poteva avere una grande influenza. Quindi Paolo, noi comprendiamo che da Dio viene indirizzato verso la Macedonia, ma la scelta di come svolgere la sua missione è sicuramente sua. Dio gli fece avere questa visione di un uomo macedone che gli dice vieni ad aiutarci, ma non gli disse il Signore allora devi andare prima a Filippi, poi devi andare a Tessalonica, poi devi fare questo e poi devi fare quell'altro. No, Paolo è indirizzato da una parte e certamente utilizza quelle che sono le sue capacità e la sua intelligenza per comprendere, sensibilità per comprendere dove deve andare. Ora, per chi è il Vangelo? Non ci saranno state persone ad Anfipoli, non ci saranno state persone ad Apollonia che avevano la necessità di ascoltare il Vangelo? Certo, sicuramente. Ma Paolo sa perfettamente che deve indirizzare i suoi sforzi, le proprie risorse, che sono limitate, necessariamente il tempo è limitato, le forze sono limitate, nel modo in cui può essere il più utile possibile. E quindi chiaramente questo è quello che Paolo fa, utilizza la saggezza e il senso comune. Certo, mi potrei fermare ad Anfipoli, ma Anfipoli è una piccola città. Certo, mi potrei fermare ad Apollonia, ma qui rischierei di avere altri problemi. E siccome aveva avuto già problemi a Filippi, dice, beh, se devo avere problemi, meglio averli in una città dove posso essere, la mia opera può essere più utile. E così sa bene che il tempo è breve, le risorse sono poche, limitate, e bisogna bene amministrare le proprie forze. Così, in ubbidienza alla chiamata divina, lui è nell'ambito della chiamata di Dio, va nella Macedonia e la rivelazione della parola di Dio, lui sceglie di andare a Tessalonica. Perché? Guardiamo questa strategia dell'apostolo Paolo e perdonatemi se questo discorso sembra un pochino più arido, ma comprenderete che ha a che fare con noi. Paolo predilige le città e le grandi città piuttosto che le campagne e i piccoli centri. Questo non è che Paolo non predica nei piccoli centri. Vi ricordate quando il Vangelo arriva a Listra? Quella era una piccola città, un piccolo villaggio di campagna. Però Paolo predilige le grandi città e piuttosto che i piccoli centri. Seconda cosa, Paolo vuole prima di tutto portare il Vangelo agli ebrei, prima ancora che rivolgersi ai gentili, secondo il principio al giudeo prima e poi al greco. E poi Paolo quando arriva in un posto, sa che c'è tanto da fare, ma la prima cosa che fa è quella di annunciare la persona e l'opera di Cristo e di agire in modo che si possa fondare una chiesa. In altri termini, Paolo avrebbe tante cose da dire, avrebbe tante dottrine da insegnare, avrebbe sicuramente una visione anche per il cambiamento della vita della città, della politica della città. Ma prima di tutto lui si impegna a predicare il Vangelo affinché una chiesa possa essere stabilita, e predica il Vangelo, cioè parla di Cristo, parla della sua opera, prima ancora di parlare di altre dottrine, di altre cose che pure sono importanti e che poi sulle quali dovrà tornare e istruire. Quindi comprendiamo che c'è una strategia precisa: la città, quindi i centri più grandi, i giudei, prima ancora che i greci, e poi il puro e semplice Vangelo della persona e dell'opera di Cristo, prima, affinché costituisca il fondamento per poi poter costruire sopra dell'altro. Questo ci dovrebbe fare riflettere e ci dovrebbe far pensare su quali sono le strategie migliori per la propagazione del Vangelo qui, nella nostra città, dove Dio ci ha posti. Perché vedete, noi dobbiamo avere un desiderio, quello di essere efficaci nella nostra azione. E l'efficacia della nostra azione o l'inefficacia della nostra azione dipendono non solo dal fatto che noi vogliamo essere fedeli a Dio, io credo che ciascuno di noi vuole essere fedele a Dio, ma anche dal modo in cui noi opereremo per raggiungere questa città. Come vi dicevo domenica scorsa, noi abbiamo goduto domenica di momenti di gloria in cui avevamo 150 posti a sedere e quasi nessuna sedia libera. E oggi le cose sono molto diverse, siamo ritornati al nostro numero normale, anzi qualcuno manca, probabilmente la stanchezza della domenica scorsa, chissà, è ancora avvertita. Ma quello che noi vogliamo è che questo luogo sia nuovamente pieno di sedie e che siano queste sedie occupate da persone di Caltanissetta, di Enna, di Agrigento, delle zone limitrofe. Noi abbiamo l'aspirazione e il desiderio di essere un luogo dove l'Evangelo possa risuonare nelle nostre province, nella nostra Sicilia. Però dobbiamo considerare che ci sono dei fattori che fanno dipendere la nostra efficacia, dai quali dipendono la nostra efficacia. C'è un fattore divino, sicuramente, e questo non è il nostro controllo. Vi ricordate nel libro degli Atti, Atti 13:48, è scritto che gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, non uno di più né uno di meno. Quelli che Dio aveva scelto, aveva eletto, aveva ordinato a vita eterna, credettero ascoltando il Vangelo. E quindi questo verso ci insegna che cosa? Che quelli che vengono salvati sono quelli che ascoltano il Vangelo, prima di tutto. E perché perché possono essere salvati, devono ascoltare il Vangelo. Ma non basta ascoltare il Vangelo, devono essere anche eletti a vita eterna affinché credano in modo salvifico. Quindi l'annuncio del Vangelo è la congiunzione del proponimento di Dio, in cui il Padre che ha scelto, il Figlio che ha comprato e lo Spirito che chiama portano alla salvezza il peccatore. Però se noi leggiamo più avanti, proprio all'inizio del capitolo 14 del libro degli Atti, qui sembra che c'è, come diceva il pastore Cook, l'altro lato della medaglia. Qui dal primo lato della medaglia abbiamo visto chi sono quelli che credono, quelli che Dio ha scelto e che ascoltano il Vangelo e si rallegrano. Ma al capitolo 14, al versetto 1, c'è un altro fattore importante per la salvezza degli eletti di Dio. Qual è? Anche a Iconio Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e guardate un po', e parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e di greci credette. Che cosa sta dicendo qui Luca? Che qui la conversione e la fede di una gran folla di giudei e di greci è attribuita né alla elezione di Dio, né al semplice fatto che ascoltarono il Vangelo, ma al modo in cui il Vangelo fu loro predicato, all'eloquenza, alla capacità di presentare il Vangelo, che era tale, parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e di greci credette. Comprendete che qui c'è una responsabilità da parte nostra. Sì, certo, Dio sceglierà e chiamerà i suoi eletti. Sì, certo, chi ascolterà il Vangelo tra questi sarà salvato. Ma noi abbiamo il dovere di predicare il Vangelo in modo tale che chi ascolta creda. E qui c'è il concorso dell'azione divina e dell'azione umana. Ricordatevi che quando c'è il concorso dell'azione umana e l'azione divina c'è sempre un mistero, non possiamo spiegarlo perfettamente, profondamente. Che cos'è la perseveranza dei santi? È il risultato della preservazione, come diceva il pastore Cook domenica scorsa. Che cos'è l'ispirazione della scrittura? È il concorso tra l'azione dello spirito e la strumentalità dell'uomo. Quando Dio e l'uomo si uniscono in un'opera, spesse volte non è chiaramente, non si può discernere chiaramente dove finisce l'azione dell'uno e dove inizia l'azione dell'altro. Sappiamo sempre che la buona azione dell'uomo è il risultato dell'azione di Dio, ma che pure è richiesta. Quindi dobbiamo domandarci che dobbiamo fare in modo di essere efficaci. Se noi non cambiamo le cose, non possiamo sperare di vedere che le cose comincino a cambiare. Ci dobbiamo interrogare sul fatto che se per tanto tempo abbiamo fatto in un certo modo e niente è accaduto, forse dobbiamo cominciare a fare in modo diverso. Che cosa voglio dire? Voglio dire questo, che Paolo è un grande esempio di adattamento e contestualizzazione. E la rigidità non è necessariamente fedeltà. Paolo predica sempre lo stesso Vangelo, ma lo predica in modo diverso ad Atene, lo predica in modo diverso ad Antiochia di Pisidia, lo predica in modo diverso a Listra, perché tiene conto degli ambienti in cui si trova. Non sto dicendo che per attirare persone ci dobbiamo mettere a fare balletti o a fare cose strane, lo sapete benissimo, spero che mi conosciate abbastanza per non pensare che il fatto che abbiamo adesso un nuovo locale di culto mi abbia fatto impazzire. No, ma sto dicendo che dobbiamo domandarci come possiamo andare incontro alle persone di Caltanissetta con il solito messaggio della grazia gratuita di Dio, del Vangelo di Cristo, e come e dove li dobbiamo incontrare. Non possiamo sperare, non dobbiamo aspettarci che da soli noi fischiamo e loro vengono. Paolo ci insegna proprio questo, vedete, sarà una questione di carattere, ma io odio la staticità e fare sempre le cose allo stesso modo. Mi sembra una mortificazione dell'umanità e una presunzione di perfezione. Ci sono persone che fanno le cose sempre allo stesso modo e spesse volte queste persone lo fanno perché hanno paura di introdurre qualche cambiamento, ma altre volte perché pensano che quello è il modo perfetto, in cui hanno trovato il modo perfetto di fare le cose. Io non sono così e credo che noi dovremmo interrogarci che se vogliamo essere più efficaci nel portare il Vangelo nella nostra città, nella nostra regione, nella nostra nazione, dobbiamo trovare dei modi che siano in ubbidienza alla parola di Dio, per l'onore di Dio stesso, ma che siano più efficaci nella comunicazione del Vangelo. Qual è? Che cosa fa Paolo? Velocemente. Paolo ha un messaggio da proclamare, che è il messaggio evangelico. Ho parlato della strategia evangelica, ma qual è il punto focale della strategia evangelica? È il messaggio evangelico. E che cos'è questo messaggio evangelico? Questo metodo paolino con cui Paolo giunge ad essere efficace nel iniziare una chiesa a Tessalonica? Prima di tutto una coraggiosa franchezza. Per avere impatto, per essere efficaci, dobbiamo avere una coraggiosa franchezza. Paolo è scritto che entrò da loro e per 3 sabati tenne dei ragionamenti tratti dalle scritture. Paolo va lì, nella tana del lupo. Non è la prima volta che Paolo ha problemi con i giudei. Non è la prima volta che Paolo ha difficoltà. E sapeva benissimo delle notizie che giravano sul suo conto. Ma Paolo ha coraggio e va nella tana del lupo e con franchezza, senza un apparato di sostegno, va lì dove è più naturale, dove è più utile, nella sinagoga, e parla. E noi ci dobbiamo domandare quali sono i luoghi della nostra città che noi dovremmo frequentare. I luoghi della nostra città che noi dovremmo frequentare per far sentire la nostra voce sono lì dove c'è bisogno che si senta. Vi ho detto che ho avuto la possibilità, è stata l'iniziativa del sindaco, e questo è certamente una cosa buona, di parlare alla giunta comunale. A gennaio questo dovrebbe essere. Ecco, quello è un posto dove la voce nostra si deve sentire, ma non solo, si deve sentire nei consigli d'istituto, nei consigli di classe, si deve sentire nei luoghi dove si discute di qualunque cosa. In questi giorni ho sentito dire, ho visto in realtà, che c'è stato un servizio che è passato su TV7, non so se ne avete sentito, su Caltanissetta, in cui è stata devastata l'immagine della nostra città. Non è che hanno detto cose che non sono vere, hanno parlato dell'altissimo livello di disoccupazione giovanile, dello stato di abbandono e di degrado nel quale si trova il centro storico e tante cose. Però quel servizio aveva, e credo ha, una luce di speranza, perché sono state intervistate delle persone, dei giovani, delle associazioni, che dicono: noi non ce ne vogliamo andare da Caltanissetta, noi non ci rassegniamo che Caltanissetta debba essere soltanto questo degrado. Ecco, forse quelle sono persone che noi dovremmo cercare di raggiungere, portando loro un messaggio di speranza che è ben più efficace di qualunque sforzo umano che si possa avere per una rinascita della nostra città, culturale, morale, spirituale soprattutto. E ricordiamoci che la rinascita di una città è subordinata alla rinascita spirituale dei membri, dei cittadini. La rigenerazione di una città dipende dalla rigenerazione di quelli che la abitano, non può essere diversamente. Quindi, quali sono i luoghi della città che noi dovremmo frequentare? Paolo andava nella sinagoga. Dobbiamo andare nelle chiese cattoliche? Forse no, perché non è che ci farebbero parlare lì. Se ci fanno parlare, buono, ma in ogni caso dovremmo andare a parlare con i cattolici e magari con i cattolici che sono più convinti del loro cattolicesimo, proprio come lo erano questi giudei del loro giudaesimo. Dobbiamo cercare di andare là dove il Vangelo deve essere ascoltato. coraggiosa franchezza. C'è questa coraggiosa franchezza, c'è questa capacità. E Paolo, ascoltatevi, come ci andò, e questo è il modo in cui proclamò il suo Vangelo, con sensibilità e pazienza. Cioè, non andò lì con uno spirito, tanto non ci sente nessuno, lo posso dire, butindariano. Avete capito cosa voglio dire, no? Dice, dando dei ipocriti a tutti quanti, buttandoli. No, non andò lì così. Se ci fosse andato lì in quel modo, quanto ci sarebbe stato nella sinagoga? Mezzo sabato, no? Uno solo, no? Uno non ce l'avrebbe. Ma andò tre sabati di seguito. Questo vuol dire che ci andò con una delicatezza. Non cercò immediatamente lo scontro. Non si propose immediatamente come un accusatore. Cercò in tutti i modi di guadagnare l'attenzione, di stabilire una relazione. Rodney Stark, un sociologo e studioso del cristianesimo antico, identifica nel fatto che il cristianesimo, i cristiani coltivavano delle relazioni intime, avevano delle relazioni significative con le persone che gli stavano accanto, uno dei fattori della crescita del cristianesimo. E credo che non bisogna aspettare Rodney Stark per capire questo. Se noi leggiamo il Vangelo di Giovanni, com'è che i primi discepoli di Gesù diventarono, come che Gesù ebbe i primi discepoli? C'era Giovanni il Battista che aveva dei seguaci. Giovanni il Battista indicò in Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Due dei suoi discepoli andarono da Gesù e gli fecero delle domande. Gesù gli disse: vieni, Gesù, dove dimori? Venite e vedete. E stettero quel giorno con Gesù. Che cosa accadde? Che Andrea andò a chiamare suo fratello. E poi l'amico Natanaele fu chiamato. Le relazioni umane, la nostra relazione con Dio, non distrugge le nostre relazioni umane. La nostra relazione con Dio piuttosto santifica le nostre relazioni umane. Per questo la moglie non credente santifica il marito. Cioè, non viene l'apostolo Paolo non dice: se tuo marito non è credente lo devi lasciare, se tuo fratello non accetta quello che tu dici non ci devi avere relazioni, oppure dovete starvene lì sul vostro posto di lavoro, nel vostro cantuccio, perché voi siete santissimi, non vi dovete contaminare con nessuno. Assolutamente no, dobbiamo essere persone sociali, persone che mostrano che la loro umanità dal cristianesimo non è stata ristretta o rimpicciolita, ma è stata allargata, santificata. E non dobbiamo dare l'impressione che vogliamo gettare le persone nel nostro gruppo, dobbiamo dare invece l'impressione che vogliamo aiutare tutti con la verità che noi, per grazia di Dio, abbiamo ricevuto. Coraggiosa franchezza, sensibilità e pazienza, logica biblica. Paolo non è un dogmatico, non sputa sentenze, non usa il Vangelo per tagliare le teste. Paolo ragiona. Guardate che bella descrizione del suo ministero: spiegando e dimostrando con ragionamenti tratte dalle scritture. Immaginatevi Paolo quello che sta facendo. Dice una cosa e quelli gli fanno delle domande. Allora no, aspetta, io devo finire la mia predica. No, si ferma, risponde a quelle domande, apre le scritture, sta con loro. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Certo, le persone vengono conquistate quando vengono in chiesa e ascoltano la predicazione, ma ricordatevi, questo è accaduto a me ed è accaduto a molti tra di voi. Il modo in cui la gente crede in Cristo è quando a tu per tu ci fanno delle domande, noi siamo in grado di spiegare e poi riusciamo ad attirarli nella dimensione gravitazionale, nel campo gravitazionale di una chiesa. Ma il primo e il più importante passo è di questo contatto personale. Logica biblica, la necessità di raccontare delle grandi storie. Io credo che probabilmente i messaggi più belli che noi possiamo ascoltare sono quelli che ci fanno vedere la storia della salvezza. Il Signore mi ha allargato il cuore quando io ho ascoltato il pastore Alan Dunn che raccontava, che mi faceva vedere della grazia di Dio nella Genesi, lì, e come tutto quel messaggio arriva fino a noi nello stesso modo. Credo che è stato utile per noi tutti comprendere che la teologia biblica del Tempio di Dio domenica scorsa, che inizia nella Genesi e ritorna nell'Apocalisse, sono bellissime queste storie. L'anno scorso a Natale abbiamo goduto nell'ascoltare il racconto della storia più bella, che è la storia della redenzione. Ecco, dobbiamo essere in grado di raccontarle queste storie ai nostri figli e ai nostri amici. E poi ovviamente coraggiosa franchezza, sensibilità e pazienza, logica biblica, poi soprattutto chiaramente la persona e l'opera del Signore nostro Gesù Cristo. Che cosa faceva Paolo? Paolo predicava, annunciava a queste persone prima di tutto il Cristo, spiegando e dimostrando che il Cristo, che è il Messia, colui che Dio aveva promesso. Quindi parlava della fedeltà di Dio a questi giudei. Vi aspettavate il Messia? Eccolo qui il Messia, il Cristo, e Gesù di Nazaret, e che doveva soffrire, e che doveva risuscitare, e che era lui il Salvatore. Ecco, il messaggio di Paolo era incentrato su Cristo. Dio ha promesso di mandare il Messia è venuto, è Gesù Cristo, e questo Gesù Cristo per la nostra salvezza è dovuto morire ed ha adempiuto così tutte le promesse di Dio, tutti i tipi, tutte le profezie, ha mostrato l'amore di Dio per noi, e questo Cristo è risuscitato. E questo Cristo ha sconfitto la morte, il peccato, Satana. Il centro del messaggio era sicuramente Cristo. Quindi strategia evangelica, messaggio evangelico, popolo evangelico. Che cosa è successo in seguito alla predicazione di Paolo? Guardate cosa dice. Alcuni di loro furono convinti, non tutti, certo. Noi non ci aspettiamo di convertire Caltanissetta, ma ci aspettiamo che alcuni di quelli che ci ascoltano credano. Alcuni di loro furono convinti, ed è molto bella questa parola. Non dice alcuni di loro credettero, perché anche se lo significa, alcuni di loro furono convinti, vuol dire che alcuni di loro credettero. Ma prima di tutto dice che furono convinti. Che vuol dire? Vuol dire che hanno cambiato modo di pensare. Da noi c'è un proverbio in Sicilia, no? Come si dice? Che nasce tunno non può morire quadrato. Cioè, se nasci rotondo non puoi morire quadrato. E quante persone, anche di cultura, che io ho conosciuto e conosco, la settimana scorsa un'altra persona importante me l'ha detto, a me hanno insegnato così i miei genitori, io così faccio. Ma che razza di ragionamenti sono? Il coraggio di cambiare idea. Ci sono solo due categorie di persone, e diciamolo alla gente che ci risponde così. Ci sono solo due categorie di persone che non cambiano mai idea. Sai chi sono? Uno è Dio, non cambia mai idea, perché Dio è perfetto. E poi sono l'altra categoria, sono gli stupidi, che pensano di essere saggi e non vogliono migliorare mai. Allora, o sei Dio e sei perfetto, o pensa tu chi sei. Bisogna saper essere pronti all'apertura, al cambiamento, quando si trova una spiegazione migliore, un'idea migliore. E quindi dobbiamo essere in grado di annunciare il Vangelo e chiamare questo popolo che, affinché essere capaci di convincerli a cambiare idea. Queste persone avevano cambiato idea, erano stati conquistati dalla verità e non erano più le stesse persone. Sapete qual è stata la cosa che mi è dispiaciuta più di tutte nella settimana scorsa, in quei 3 giorni gloriosi che abbiamo visto, quando l'ex sindaco Messana ha detto: ma io ho parlato col pastore Ulfo, in fondo non ci sono molte differenze. Ho detto: ma com'è possibile questo? colpa mia che evidentemente non sono stato capace di mostrargli che non siamo la stessa cosa. In realtà non credo che stanno così le cose, e il problema, ed è chiaro anche se voi ascoltate con attenzione, avete ascoltato con attenzione quello che ha detto, è che ha detto: però io me ne sono cominciato a fare delle domande. Allora le differenze le hai notate, no? Però e questa è una cosa importante: noi oggi siamo in un tempo in cui dobbiamo mostrare sì le cose che abbiamo in comune, perché ne abbiamo, ma anche le cose che ci differenziano profondamente, e dobbiamo essere chiari. Per questo ho voluto fare i 5 sola, e per questo ho voluto fare i 5 punti, perché queste sono cose che ci differenziano e dai cattolici e da tante chiese evangeliche che purtroppo stanno abbandonando la verità del Vangelo. Quindi, convinti, si unirono a Paolo e Sila. Sto concludendo. Si unirono a Paolo e Sila. Vuol dire che si formò una chiesa, no? Quelli che furono convinti non dissero: ah, che bella cosa, io credo, però me ne sto per conto mio. No, si formò una chiesa, un popolo. E questo è quello che deve accadere. Dobbiamo essere non solo capaci di convincere, ma dobbiamo anche far comprendere alle persone che hanno bisogno di unirsi al popolo di Dio. Il battesimo nell'acqua è la testimonianza dell'incorporamento nel corpo di Cristo, nel corpo di Cristo, nella sua espressione locale. Noi non crediamo che il battesimo salvi, va bene? Ci possono essere persone tra di noi che sono battezzate e che hanno un cuore irrigenerato. Noi non crediamo nella rigenerazione battesimale e per questo siamo battisti. Un'altra cosa che aggiungo, no? Noi crediamo nel battesimo di quelli che professano la fede. Però tante volte, come è accaduto nella Chiesa dell'Antichità, si possono anche battezzare delle persone che non sono rigenerate, come nel caso di Samaria. Fu battezzato Simone Mago e lì c'erano gli apostoli, mica c'era Reno Ulfo lì. Però dopo questa precisazione dico che il battesimo è necessario per la salvezza, perché non si può essere dei cristiani se non si fa parte di una chiesa visibile, non questa, ma una chiesa, un corpo che manifesta se stesso al mondo. A chi appartieni? A chi appartieni? Infatti lì ci furono persone che lo seguirono, si unirono, e si unirono greci, e si unirono ebrei, e si unirono donne importanti. Sì, Tessalonica era una città emancipata, e quindi questo ci manifesta che cosa? Ci manifesta la grande varietà, la bellezza della Chiesa. Come diceva Leonardo De Chirico in quel bellissimo, brevissimo e bellissimo discorso: la Chiesa è un luogo di integrazione, la Chiesa è un luogo dove tante cose diverse si uniscono, e questo dobbiamo essere. Io stasera ho il desiderio di ritornare sul discorso di Leonardo, avremo modo di parlare e di approfondire, credo, delle cose che non dobbiamo lasciar passare inosservate. E infine, e qui ho veramente finito, ci metto 2 minuti per farlo, che cosa è successo dopo? Che cosa è successo dopo che ci fu la strategia evangelica, che ci fu il messaggio evangelico, che ci fu il popolo evangelico? C'è le battaglie evangeliche. Le battaglie evangeliche e la persecuzione, certamente. Questa persecuzione come si manifesta? L'invidia, il fraintendimento del messaggio. Gesù Cristo è re, ecco, adesso vogliono dire che Gesù è re, quindi Cesare non è più re, e l'azione di denigrazione mediante delle false accuse. Lo vedremo più avanti nelle sofferenze dei Tessalonicesi, che furono le sofferenze anche di Paolo, di Sila, eccetera. Quindi aspettiamoci che se cominceremo a fare il vero servizio che dobbiamo fare, avremo delle sofferenze. Le persone ci invidieranno, le persone parleranno male di noi, le persone si rivolteranno contro di noi, ci faranno delle false accuse, le persone ci abbandoneranno. Ma il Dio sarà glorificato se noi faremo meglio il nostro compito. Quindi che cosa con questo concludo? Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo prendere coscienza della potenza trasformatrice del Vangelo e del fatto che anche noi, come a Tessalonica, abbiamo una missione da compiere. Io non sono Paolo, i miei collaboratori non sono Sila e Timoteo, ma questa città non è Tessalonica, ma le situazioni sono simili. C'è tanta idolatria, c'è tanta falsa religiosità, c'è tante tenebre, tanta distanza da Dio, tanta ignoranza, e noi abbiamo lo stesso dovere di fare in modo che qualcosa cambi a Caltanissetta, qualcosa cambi in Sicilia, qualcosa cambi in Italia, qualcosa cambi in Europa, qualcosa cambi a causa della nostra esistenza. Io ho questa ambizione e dovete averla anche voi. Dobbiamo prendere coscienza che il messaggio che noi annunciamo è un messaggio che porta trasformazione e cambiamento, e deve portare cambiamento nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, nella nostra vita, per portare cambiamento altrove. Che dobbiamo stare molto in preghiera e molto adoperarci se vogliamo andare al di là di ciò che è, di ciò che è adesso il nostro conforto, perché il nostro messaggio non è il benessere delle persone singole. Noi dobbiamo chiedere a Dio come possiamo essere utilizzati per il benessere e per il progresso, per il benessere della sua Chiesa e per il progresso della gloria di Dio. Noi dobbiamo avere questa ambizione e dobbiamo avere anche consapevolezza che la nostra battaglia sarà aspra e difficile. Perché una chiesa è forte ed è attiva soltanto quando attira l'odio. E fino a quando siamo poco odiati vuol dire che stiamo facendo poco. Quando siamo amiconi, l'avete visto, da qualche parte ho visto, no, il Gesù compagnone, Gesù amicone di tutti, no? col pollice, come Papa Francesco, no? Che alza il pollice, tu amico di tutti, tutti gli vogliono bene. Allora Gesù ha detto: maledetti voi quando tutti parleranno bene di voi. Gesù non è un compagnone, e noi molte volte dobbiamo essere attenti quando tutti parlano bene di noi. Dobbiamo prendere consapevolezza che più saremo fedeli al Signore, più probabilmente saremo odiati a causa del Signore. Però una Chiesa forte è una Chiesa che, sebbene attira l'odio, è una Chiesa che non può essere sconfitta, perché Cristo è vincitore. E perciò, come Paolo e Sila e Timoteo e la chiesa dei Tessalonicesi furono combattuti, ma non soccombero, così noi potremo essere combattuti, ma non verremo meno, perché se Dio è dalla nostra parte, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Che il Dio ci aiuti ad essere persone che hanno una strategia evangelica, un messaggio evangelico, che sono un popolo evangelico e che sono capaci di combattere e vincere le battaglie evangeliche. Chiniamo il capo. Vorrei chiedere a fratello Giovanni Marino di concludere con una preghiera.